Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
Benvenuti e benvenute alle porte di Tannhäuser, caldissimo 3 luglio 2023, Radio Wombat ovviamente. Dall'altra parte del microfono Tuco.
Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser, qui su Radio Wombat, 13:59, onde mediocri.
E vi ricordiamo anche il sito ovviamente radiowombat.net, la casella di posta postawombat@insiberia.net e il nostro pad per dialogare con noi, il pad della diretta, direttawombat.vado.li, ma anche sul, in realtà sui contatti del sito, sulla pagina dei contatti sul sito trovate anche la messaggeria se volete mandarci un messaggio vocale, registrarci un audio, un'auto intervista, che ne so, qualcosa.
È bello,
eh? Così fatti una, datti una risposta a una domanda che tu stesso ti sei fatto.
Messaggeria wombat.vado.li sempre.
Esatto.
E ce l'hai aperto tu il pad?
Ce l'ho aperto.
Perfetto,
io. Sì, fra l'altro tutte le volte qualcuno cancella le cose, come dire, le istruzioni, ma noi le rimettiamo, non ci fregate.
Stasera serata di luna gigante, sapevi?
Ah sì, è vero, ma già ieri era enorme, già ieri, devo dire.
Sì. Dice stasera è la massima grandezza possibile perché è molto vicina, no?
Beh, quindi quando tornate a casa o se siete già a casa, uscite sul balcone, in terrazza, fuori nell'orto, nell'aia, che ne so, guardate la luna e pensate agli altri pianeti, al sistema
anche
solare, esatto, e noi che ne parliamo. Insomma, andate oltre, no? Lasciate andare lo sguardo.
Molto bene, puntata invece dedicata non tanto al caldo, perché parliamo, nel senso che parliamo di scrittori provenienti dalla Russia, che notoriamente non è un posto caldo.
No, infatti abbiamo, anzi, scientemente forse,
inconsciamente
scelto qualcosa che ci portasse in delle lande un po' fresche. Del resto, insomma, definire fredda la situazione in Russia purtroppo di questi tempi non lo è affatto, come ci insegnano i nostri amici del podcast Trend of Order and Chaos, che potete ascoltare sempre su Radio Wombat in diretta o in replica. E beh sì, noi però non tratteremo degli ultimi recenti avvenimenti, anche se effettivamente un po' di fantascienza c'è, forse distopia parecchia, ecco. No, ci limiteremo alla fantascienza russa, quella un po' più classica, ecco.
Allora, se diciamo che partiremo da una prima fantascienza, diciamo poco dopo la rivoluzione russa, quindi siamo agli inizi del Novecento, partiremo dall'inizio del Novecento, per poi invece allungarci poi dopo nella seconda parte del Novecento, dopo insomma la seconda guerra mondiale, inizio della guerra fredda, per arrivare più o meno alle soglie dei giorni nostri, per darvi un po' di spunti di lettura. Cercheremo di dirvi anche se è possibile leggerli o meno attraverso, insomma, pubblicazioni italiane.
Perché non è mica banale.
Non è banale per niente, perché bisogna trovare dei buoni traduttori. Tra l'altro, ieri sera io stavo, ho letto per l'appunto, ieri sera mi sono messo, perché appunto facevamo puntate del genere. Sì, mi sono intrippato. No, avevo comprato tempo fa una bancarella dell'usato a Lucca, una raccolta di racconti di fantascienza giapponese. Sì, giapponese.
Quella era l'altra puntata.
L'altra puntata, c'ho anche quello. E ho letto anche quello, no, di fantascienza russa. Ho letto un paio di racconti soltanto, però carini, devo dire, carini, scritti bene, però traduzioni un po' ostiche, va detto.
Ok. Ma contemporanei o più?
No, non contemporanei, è un'edizione degli anni 60. italiana, dunque scrittori precedenti. Qualcuno lo citeremo anche stasera, ma ne ho letti due, ieri sera poi c'avevo sonno. Però tra l'altro me lo sono dimenticato a casa, quindi non posso neanche stasera dirvi qual è. Che edizione è, che autori ci sono. La prossima volta
vi lasceremo col dubbio.
La prossima volta dai, un pochino lo porto e ve lo racconto giusto all'inizio. Rilassiamoci un attimo con un pezzo e poi chiaramente stasera rigorosamente l'Oba Russa.
Sì.
E poi partiamo subito a bomba con la puntata delle porte di Tannhäuser. Rimanete qua, fra poco appunto parliamo di fantascienza russa. Wombat.
Слушаю. Да, нормально. Договорились. Все реализуем.
Позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги за ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги за ее малый рост, малый рост. Окошку обидеть легко, утюгом ее между ушей, и не будет плакать молоко, и не будет ловить мышей, и не будет плакать молоко, и не будет ловить мышей. А ты не бей кота по пузу, кота по пузу, кота по пузу. А ты не бей кота по пузу, и мокрым полотенцем не моги.
e maghi.
Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.
До свидания, вомбати!
Accendini in alto! Sì, dunque, dicevamo fantascienza russa, che chiaramente è un argomento vastissimo, perché a noi piace sempre, come dire, buttarci in questi, in questi argomenti per niente ambiziosi. E, diciamo che potremmo partire facendo una prima macro suddivisione, proprio tagliando con l'accetta in maniera veramente brutale e sicuramente grezza. Si può dire che c'è una prima ondata che si considera, diciamo, quel periodo pre-bolscevico o durante anche,
sì. Sì.
Intorno alla rivoluzione, quindi prima, durante e subito dopo, ecco. E poi una seconda ondata che invece è, riguarda, diciamo, gli anni 60, dagli anni 60 in poi, e dove chiaramente c'è la guerra fredda, è considerata appunto l'epoca della guerra fredda, o almeno il momento, il culmine della guerra fredda, la corsa allo spazio e tutto, tutto quello che, insomma, gli ruotava intorno. Quindi lo vedremo, sono due momenti, si considera una prima e una seconda ondata, perché effettivamente ci sono delle grosse sostanziali differenze e essenzialmente anche nelle trame, ecco, negli scenari e in quello che si racconta. Poi invece, come dire, quello che invece ci sta sotto e le idee probabilmente in certi casi non sono così distanti e si trovano molte affinità e un filo conduttore tra le due cosiddette ondate, ma ecco, sicuramente ci sono dei temi che sono un po' differenti.
Allora, vorrei aggiungere una cosa. Qui, in questa seconda fase, la spinta della guerra fredda è anche molto data dalla grande corsa allo spazio, che sicuramente ha spinto sia da parte statunitense che dell'Unione Sovietica a immaginarsi che cosa ci sia, no?
Esatto, sì, in realtà è buffo perché, devo dire, non solo in Russia, però diciamo un po' ovunque si è immaginato, si è iniziato a sognare, immaginare di andare su altri pianeti e di vedere cosa ci fosse in altri pianeti ben prima di poi poterlo effettivamente fare. E quindi è qualcosa che ha radici molto profonde, questo è abbastanza evidente ed è anche un po' la tesi della nostra trasmissione in generale. Però ecco, sì, è vero che ovviamente questa seconda ondata, come viene chiamata, dagli anni 60 in poi, ovviamente è molto influenzata da quello che sta, insomma, dal momento geopolitico e anche dalle pressioni e da un certo grado di propaganda, ovviamente.
Chiaro, chiaro.
E del resto non è che la prima ondata sia andata tanto diversamente, perché lo vedremo, se, come abbiamo detto, la seconda ondata è caratterizzata da temi che riguardano il viaggio nello spazio, i viaggi di conquista nei pianeti, nei vari pianeti, per evidenti ragioni, e invece la prima ondata, sì, spesso comunque parla di viaggi interplanetari, ma si concentra sull'istituzione di nuovi mondi, di nuove società, chiaramente, ovviamente, perché il periodo che si stava preparando o che si stava iniziando a vivere, ecco, era quello della rivoluzione sovietica. E quindi chiaramente sia prima, quando i protagonisti di questi romanzi, cioè gli scrittori che l'hanno composti, ecco, l'hanno scritti, sia prima perché se lo auguravano, sia invece quando poi effettivamente hanno iniziato a viverlo, si racconta di questi mondi che avrebbero potuto esserci o che in qualche modo, per certi versi, ci sono ci hanno provato a esserci.
Certo. E va detto che la scrittura, grazie a Dio, è una roba transfrontaliera. A noi di base non ci piacciono i confini, e la letteratura e la fantascienza tra loro supera i confini. Infatti il primo autore di cui ora andiamo a parlare insieme a Pink è Evgenij Ivanovich Zamjatin, che fu ispiratore di, grazie alle sue opere, per esempio, di, si dice ispiratore, sì, per esempio di Huxley. Successivamente Huxley prende spunto da Zamjatin per Il mondo nuovo, ma non solo, anche Orwell per 1984. Quindi insomma stiamo parlando di una figura della fantascienza, certo russa, ma comunque interplanetare, grazie a Dio.
Tra l'altro vedevo che anche viceversa la gran parte degli scrittori che sono stati poi i classici, sono diventati classici della fantascienza russa e della letteratura, non solo fantascientifica russa, a loro volta hanno iniziato come traduttori di scrittori o di poeti invece di altre nazioni, di altre culture, anche in un certo senso. Alcuni traducevano Edgar Allan Poe, leggevo, o Verlaine addirittura, simbolisti che leggevano, insomma, gli simbolisti non russi. E anche a loro volta poi hanno tradotto Orwell e tanti altri, insomma, ma gli stessi erano grandi accaniti lettori di Verne prima ancora, e insomma c'era chiaramente uno scambio da tutte le parti, come sempre sottolineiamo quando si tratta di focalizzarci sulla letteratura di un paese. In realtà sì, certo, ci sono delle influenze specifiche di quella zona, di quella cultura, come vedremo peraltro, e anche del momento storico che stavano vivendo, ma ci sono anche delle enormi misture, mi viene da dire, insomma.
Bello, un po' alchimistico, brava.
Sì,
ci stanno,
dei
ci
sta mix, ecco, che venivano fatti a partire da suggestioni che gli arrivavano da un po' tutta la letteratura di chissà dove. Quindi sì, dicevamo Zamjatin, che io ve lo dico, dirò a caso le pronunce.
Pure io avrei detto Zamjatin.
Zamjatin,
ma chi lo sa?
Zamjatin, buono.
Va bene, bene, l'importante è rendere un omaggio.
Gli accenti cercherò di metterli in maniera completamente a caso il più possibile, cambiandoli spesso. E cominciamo proprio da lui. Come dicevi, influenzò Huxley e Orwell, probabilmente non solo, con in particolare il suo romanzo, che poi è quello più importante, almeno quello più noto, che è Noi. Si chiama Noi, almeno è tradotto.
Romanzo distopico.
Sì, tradotto da noi come Noi, scritto tra il 19 e il 21, quindi insomma capite bene che erano anni particolari, e pubblicato per la prima volta nel 1924 in inglese, attenzione, perché in Unione Sovietica invece, in Russia, viene pubblicato soltanto nel 1988, vedremo poi come mai le vicende che ha avuto questo romanzo e in particolare lo scrittore. Fu scritto Noi in seguito a delle esperienze personali che Zamjatin aveva avuto durante la rivoluzione russa, ma non solo, perché diciamo che banalmente spesso si legge che Noi è un romanzo che appunto si può sintetizzare come una distopia ambientata nell'evidente mondo sovietico, ma in realtà non è proprio così, e si banalizzerebbe come spesso viene fatto anche quando si parla di Orwell o di altri. In realtà Noi parte sì dalle esperienze durante la rivoluzione russa, ma anche dall'esperienza che Zamjatin aveva fatto a Jesmond, che era un sobborgo di Newcastle, in particolare quando era entrato in contatto, insomma aveva visto i lavori nei cantieri navali sul fiume britannico Tyne in quegli anni, pochi anni prima, e lì aveva notato in particolare, gli era rimasta in testa e l'aveva molto colpito, la razionalizzazione del lavoro tipica delle grandi imprese, mi viene da dire in particolare quelle britanniche dell'epoca. Quindi certo sì, si faceva riferimento al lavoro, all'etica anche del lavoro, all'organizzazione bolscevica e tutto quanto, all'Unione Sovietica, ma in realtà insomma era una critica anche al modello taylorista, fordista, insomma al modello di organizzazione del lavoro tipicamente capitalista invece. Quindi insomma, non, occhio a non banalizzare troppo solo perché era russo e l'ha scritto in quel momento.
Certo.
E, fu il primo romanzo ad essere messo al bando dal Glavlit, che era l'ente sovietico che si occupava della censura, nel 1921. Quindi lui praticamente lo scrive, bam, subito viene censurato e viene detto no, questa roba non può assolutamente uscire. E in effetti si capisce bene il perché effettivamente lui descriveva una società opprimente, distopica, che aveva grossi punti in comune con quella che poi soprattutto in futuro diverrà la società sovietica.
Sì, cioè alla fine lui, no, è un romanzo che va in cui il nemico per costruire un'ottima società è il libero arbitrio, no?
Esatto, esattamente. Sì, il libero arbitrio, che era praticamente visto come la peggior cosa che poteva succedere, la fonte di ogni male, ecco. Cioè questo aveva in comune anche con i cattolici probabilmente, ma insomma. quindi
è la batteria, questo suono che rientra, sì, sotto, esatto. Stavo smattando, dicevo, ma cos'è? Brava. Stavo cercando di sistemare i suoni e arrivava da fuori, bene, scusateci.
Esatto.
Dicevamo.
Essere circondati dai musicisti.
Sì.
Allora sì, quindi dicevamo, gli andò subito male, pubblicò scrisse questo romanzo e subito venne beccato alla censura e non venne assolutamente fatto passare. E come dicevamo, a un certo punto lo vedremo varie peripezie finché la posizione, diciamo, di Zamyatin, il suo ruolo politico e anche letterario nel paese diventò sempre più pericoloso, sempre più precario, andò sempre più a farsi odiare, ecco, dal governo sovietico. E nel corso degli anni, cioè gli anni 20, andò in picchiata giù nella popolarità, ecco, e fu sempre più così odiato, finché nel 31 finalmente, perché il problema era anche questo, che comunque tu non potevi fare quello che volevi e non potevi dire quello che volevi, ma dovevi comunque restare lì, non potevi espatriare. Quindi nel 31 in realtà finalmente gli viene concesso di emigrare a Parigi, di potersene andare, pare con l'intercezione di Gorky presso Stalin. Quindi insomma alla fine riesce ad andarsene. E la storia di cui parlavamo, di cui parla questo famigerato, almeno per Stalin, romanzo Noi, è raccontata in prima persona da questo protagonista che si chiama D503. I protagonisti di questo romanzo sono tutti numeri, nomi che sono numeri. Poi c'è tutta una come dire, dei significati che ruotano intorno ai numeri, e la matematica ricorre tantissimo. Insomma è un romanzo molto complesso e molto bello, al di là della storia e della trama, c'ha molte simbologie sotto. È un diario, fondamentalmente questo D503 scrive questo diario che raccoglie le sue osservazioni di lavoro, il suo diario lavorativo. Lui era un ingegnere e fondamentalmente racconta le sue disavventure con un gruppo di resistenti che si chiamano Mefi, che derivano probabilmente da Mefistofele, quindi demoniaci Mefi. E questo diario ha lo scopo di raccontare la felicità finalmente conseguita dai cittadini dello Stato Unico e di presentarla alle civiltà extraterrestri che questa nave, cioè che questa nave che D503 sta costruendo deve conoscere queste, deve portare a conoscere queste civiltà extraterrestri e quindi raccontare fondamentalmente attraverso questo viaggio e questo diario quanto è bello e quanto è meraviglioso il mondo e la nuova società che si è creato. Questa nave spaziale si chiamerà l'Integrale, anche qui grandi riferimenti alla matematica e non solo. E c'è tutta anche una filosofia dei numeri e dei numeri infiniti e del futuro. così anche legato alla tecnologia e alla matematica. Una cosa molto interessante di, tra le varie invenzioni di Zamjatin in questo noi è che le abitazioni in questo mondo, le abitazioni e qualsiasi altro oggetto sono costruite esclusivamente in vetro o comunque materiali trasparenti, perché così chiunque può essere visibile in, le persone possono essere visibili in qualunque momento, quindi è il panopticum proprio esagerato. Sì, sì. Tutto è trasparente, tutti vedono tutto, bellissimo. Poi, insomma, tutto, le abitazioni. Poi vorrei vedere se il palazzo del governo è allo stesso modo trasparente.
Fintamente trasparente.
Esatto.
Disegnati i corpi.
Esatto. E tra l'altro un'altra curiosità è che c'è questo auditorium 112 che è un riferimento molto preciso al numero della cella dove per due volte Zamjatin è stato imprigionato. La prima volta dal governo zarista e la seconda volta dal governo bolscevico. Cioè, come dire, i casi, i corsi e ricorsi della vita. Zamjatin le ha prese fondamentalmente un po' da tutti, come spesso accadeva in Russia. E mi viene da dire anche un po' adesso, nei primi anni del Novecento si era unito ai bolscevichi, quindi in realtà era un rivoluzionario di fatto, e proprio per questo fu imprigionato e fu arrestato almeno due volte, se non ricordo male, dagli zaristi.
Ai bianchi.
Esatto, e in seguito però comunque non piacque, come abbiamo detto, neanche ai sovietici per niente, e insomma fondamentalmente fino a quando non se ne andò a Parigi, come abbiamo detto, nel 31, e dove peraltro morì di malattia. Questo era Zamjatin. Invece non so se subito andare a bomba sull'altro caposaldo, direi, della letteratura russa di quel periodo, almeno della letteratura fantascientifica,
che è Bogdanov.
Esatto.
Allora, sì, sì, dai, parliamone subito di Bogdanov.
Malinovsky, nome vero, Alexander Alexandrovich Malinovsky.
Bello.
Che però cambia il nome in Bogdanov, chissà. E sempre appunto questi scrittori che erano nati alla fine del Novecento e che quindi insomma si ritrovano al momento della rivoluzione d'ottobre a essere in un'età in cui se la potevano godere.
Ecco. Sì, sì, proprio a cavallo, 1873-1928, quindi... Lui è in età avanzata, tra l'altro,
sì.
Si becca la rivoluzione.
E non si vede manco troppo la fine gloriosa, mi viene da dire, insomma. Quindi, insomma, nella sfiga gli andava abbastanza bene.
Fu il primo a tradurre il Capitale, però.
Sì, lui è considerato, ecco, proprio uno dei padri della letteratura russa, della letteratura sovietica, ecco, russa. E in generale della cultura sovietica, e non solo per i suoi romanzi fantascientifici, ma anche e soprattutto direi per il suo ruolo anche di organizzatore culturale.
Certo.
Era un teorico dell'organizzazione della cultura, aveva tutte delle sue teorie su come doveva essere organizzata, era in disaccordo per esempio con Marx sul fatto che la cultura fosse semplicemente facesse parte della sovrastruttura, che quindi in qualche modo era subordinata di fatto,
certo,
all'economia. Insomma, aveva tutta una sua visione piuttosto complessa e molto importante, che fu anche fondante per l'Unione Sovietica, insomma, e per la rivoluzione d'ottobre. Uno dei fondatori, si considera proprio uno dei fondatori del bolscevismo, di fatto, uno degli intellettuali che l'animarono.
Certo.
E come dicevi, fu il primo a tradurre in russo il Capitale di Marx. Mi viene da dire che spesso questi letterati erano traduttori, quindi è vero che erano molto importanti nel loro paese, ma come si diceva all'inizio avevano uno sguardo, un respiro, sapevano altre lingue e le sapevano bene, se erano in grado anche di tradurre, quindi avevano uno sguardo molto ampio su quello che era il resto del mondo, quindi insomma non a caso avevano probabilmente una, come dire, una scintilla in più.
Assolutamente. Tra l'altro lui poche settimane prima della rivoluzione in ottobre organizzò il movimento Prolet Cult, che è poi quello che dà il nome al libro di Wu Ming, se non erro.
Tra l'altro
che è, appunto, relegando a quello che dicevi prima, si propone di sradicare la vecchia cultura borghese in favore di una cultura autenticamente proletaria. Movimento durò fino al 1923, quindi è qui la spaccatura con Marx riguardo alla cultura, cioè si fa una cultura proletaria che quindi è alle pari di qualsiasi altra questione, insomma, bolscevica.
Tra l'altro, una cosa che a me incuriosisce molto, mi sembra molto interessante, che chiaramente per approfondirla ci vorrebbero 7 trasmissioni,
non, come sempre,
non siamo neanche in grado, insomma, di farlo, però è molto interessante che la Russia, soprattutto di quell'epoca, di quel momento, e lo spirito di quel momento, era considerare la scienza estremamente, giusto, fondante della cultura. Cioè, noi qui, mi viene da dire in Occidente, ma è brutto dirlo così, però insomma, quantomeno in Europa, in una parte dell'Europa, ecco, abbiamo spesso cercato di dividere in due,
brava,
la letteratura umanistica, quella scientifica, la scienza, e il resto della cultura era un qualcosa di molto diviso. Ecco, per la cultura sovietica era
direi anche asiatica, direi anche, cioè la filosofia entra anche nella scienza.
Esatto, e viceversa, la scienza entra nella filosofia e entra nella cultura a buon diritto. E non a caso ho trovato molto interessante leggere di come, appunto, sì, al di là delle varie spaccature più comprensibili politiche che avvenivano tra i bolscevichi all'interno dei bolscevichi, oppure tra i bolscevichi e menscevichi, insomma, tutte le varie spaccature, certo, diatribe che ci hanno insegnato a scuola, ma molte di queste vertevano intorno al ruolo della scienza e al ruolo della scienza nella cultura. Insomma, non è proprio una robetta, è un qualcosa che forse ci siamo un po' lasciati alle spalle e che bisognerebbe riprendere.
E sono anni di sperimentazione quelli, tra l'altro, quindi c'era una roba importante. Lui era pure un medico, no?
Sì, ma perché infatti questi personaggi, molto spesso, questi scrittori di cui vi parliamo, non tutti, ma insomma alcuni, soprattutto sicuramente Bogdanov, erano degli scienziati in primis. Non è un caso che fossero, insomma, che fosse uno dei più influenti intellettuali e al tempo stesso un importantissimo scienziato, un medico e fra l'altro un pioniere delle trasfusioni di sangue. Lui,
esatto,
fu il primo a sperimentare nel mondo la questione delle trasfusioni di sangue e fra l'altro morì per questo, per un tentativo di trasfusione, più che trasfusione, proprio uno scambio di sangue con un malato di malaria.
Ah.
E lui fece questa trasfusione su di sé, perché molto spesso si sperimentava su di sé, e lui fece lo stesso, e quindi niente, e morì per le conseguenze della malaria, di fatto. E qualcuno dice che morì, che in fondo questa fu una scelta di suicidio, ma chissà, non c'è dato saperlo.
No.
Comunque, appunto, era anche uno scienziato molto, molto, molto importante, che fece delle scoperte non da poco, ecco, e tra l'altro appunto diede un impulso anche al progresso scientifico. Dobbiamo sempre ricordarci che la Russia fino a quel momento, insomma, non è un caso che si puntasse molto sulla modernità, sul modernismo, perché ovviamente, come sappiamo, la Russia fino a quel momento era stata tenuta in uno stato di feudalesimo,
sì,
assolutamente.
Solo con Pietro il Grande ne escono forzatamente. E questo poi è parte di quello che porterà la rivoluzione, tra l'altro.
Esatto, e quindi è chiaro che l'impulso verso il progresso, quasi una sorta di secondo illuminismo, ecco, è chiaro che poi si vada a parare lì, forse. Quindi, tornando a noi, al nostro Bogdanov, chissà, probabilmente il libro, almeno per quanto riguarda la fantascienza, più famoso è La Stella Rossa, citato da tutti.
Eh sì, davvero,
Cioè, anche un po' a sproposito, ma vabbè, tant'è, scritto nel 1908, quindi insomma all'inizio proprio, all'inizio della storia. E ebbe un grandissimo successo in realtà La Stella Rossa, con il suo seguito invece del 1912, che si chiamava L'Ingegner Manny, ambientati entrambi su questo su Marte, fondamentalmente, dove su Marte viene instaurata la società socialista utopica, e qui si ritorna all'ambientare, al raffigurare, mettere in scena i sogni anche di quell'epoca, di quelle generazioni, di mettere insieme un'utopia, mettere in piedi un'utopia socialista. E anche qui con l'espediente solito, ma insomma non all'epoca, di buttare tutto su un altro pianeta, che così fa più,
esatto,
fa più lontano e più accettabile. La Stella Rossa fu un grande successo, dicevamo, anche editoriale, stampato in centinaia di migliaia di copie. E qui chiaramente siamo un po' all'opposto di quello che dicevamo prima per Zamyatin, cioè Bogdanov era un eroe all'inizio almeno, e quindi la Stella Rossa è un po' la celebrazione di quello spirito, quindi chiaramente viene stampata e viene, lui era un personaggio di spicco, di rilievo, di punta nella politica di quegli anni, era amico di Lenin, insomma.
Certo, ma poi aveva questo passato militare, medico, aveva partecipato a delle missioni importanti, tra l'altro, durante la rivoluzione, quindi...
Ah sì, e tra l'altro il romanzo parla di una società extraterrestre dove si è finalmente realizzato questo socialismo perfetto e tra l'altro è un suo modo di divulgare e immaginare la teoria bogdaviana dell'organizzazione, che era un po' la sua teoria di organizzazione del lavoro, appunto, di cui vi dicevo all'inizio, e lui l'ha... Per provare anche a spiegarla,
certo,
ne
un
fa
esempio,
un romanzo.
Cioè una prova empirica, no, però insomma.
Beh, in qualche modo. E quindi ci sono varie descritte varie fasi della vita dell'uomo nella società ideale: l'educazione, la famiglia, l'alimentazione, la vecchiaia, la malattia, la morte. Cioè era un personaggio che aveva, come dire, scandagliato vari aspetti anche della vita sociale, aveva criticato anche la famiglia insomma, i rapporti di forza tra uomo e donna, insomma. Chiaramente siamo in quell'epoca lì, cioè cerchiamo di contestualizzare, cioè non, ci tocca un po' accontentarsi, però insomma ci aveva provato. E l'organizzazione, questa organizzazione armoniosa di questa società collettivistica dove tutto è meraviglioso, è dovuta fondamentalmente a questa pianificazione efficiente che si fonda sulla scienza fondamentalmente e sulla razionalità, sull'organizzazione. E su un apparato statistico capillare assolutamente pervasivo che registra tutti i dati economici e che poi li elabora e indica le fabbriche, le quantità da produrre, indica i disoccupati in che fabbrica possono trovare lavoro e via via, ma lasciando in ogni caso comunque ognuno libero di scegliere. Questa era un po' l'utopia di Bogdanov, almeno nella Stella Rossa, e poi vabbè, lasciamo perdere com'è andata. E fra l'altro i dati in entrata e uscita vengono, i dati di questo sistemone, di questo mainframe statistico, vengono trasmessi mediante segnali elettrici, quindi insomma erano chiaramente, non sapeva che poi si sarebbero arrivati a situazioni molto simili. Però insomma già c'era un'intuizione in questo
Madonna,
senso.
Uno dei racconti che ho letto ieri sera, perché non ho portato il libro, rientra proprio in questo schema qua, dove c'era questo protagonista che vede un annuncio sul giornale di questa macchina che può fare quello che vuoi. Lei te la compri, te la porti a casa, gli devi far mangiare un po' di giornali che lega, che così guardi le statistiche.
L'alleni, gli fai il training.
Esatto, e poi gli puoi fare qualsiasi domanda e lui, praticamente loro te la fanno a seconda di quello che vuoi. E la sua domanda, cioè la sua cosa da cui voleva partire era: voglio diventare ricco.
Ah,
ambientato in Russia. E quindi lui, insomma, si fa fare sta macchina che gliela mandano. E c'è tutta questa cosa per cui la macchina analizza i giornali e tutte le informazioni che ha a disposizione e gli dice come fare a diventare ricco, che però per dirglielo gli dice: guarda, devi andare stasera, vai a questo pub e offri da bere a questa persona.
Ah, olistico.
Esatto, lui va, gli fa, offre da bere, questo ha appena vinto, ha appena avuto una grande eredità e quindi dice: ah, grande, ti do... cioè, praticamente la domanda è: voglio investire un dollaro e voglio guadagnare di più, e quindi lui paga una birra di un dollaro e riceve $10 in cambio. È tutto così. E la macchina gli dà sempre queste cose stranissime, fino a che, non ve lo racconto, è un piccolo racconto, però insomma, chiaramente non può finire bene, no? Quando ci sono queste cose qua, fidarsi troppo della macchina, no, perché poi le macchine, tutto sommato, forse potrebbero avere anche un'anima. Comunque, ci rientrava bene in questa cosa qua. Molto
e c'è la punizione per il capitalista.
Esatto.
Di Kenziano.
Esatto.
Beh, molto bello. E non lo so, questa per me era un po' la prima ondata, cioè anche se chiaramente non si esaurisce qui, questo era un po' un assaggio, ecco, due
sì,
scrittori.
I due grandi nomoni a cui noi che abbiamo trovato, sicuramente c'è tanta altra roba molto interessante. E ci spostiamo fra poco invece a quello che vi abbiamo detto essere un po' la seconda tranche, chiaramente più... corposa, tra virgolette, di autori e non autrici, ahimè, ma solo autori.
Chissà come mai,
esatto. Perché poi chiaramente nella seconda metà del Novecento la letteratura diventa qualcosa anche di più abbordabile per tutti. Nel 1900, all'inizio del Novecento, 1920, non c'era una grande massa di lettori ancora in Russia, come anche in Europa, tutto sommato. Cioè, l'apertura poi dalla la grande lettura di massa poi arriva veramente nella seconda metà del Novecento, a partire dagli anni 50 forse, ma anche dopo. E il primo autore di cui parleremo fra poco è Ivan Efremov, che è considerato uno appunto dei padri della fantascienza sovietica, perché a questo punto è davvero sovietica
a tutti gli effetti,
a tutti gli effetti, come la conosciamo noi. Ci fermiamo un attimo per una pausetta musicale, rimanete qui con noi alle porte di Tannhäuser, e poi partiamo proprio da Ivan Efremov. Wombat. No, di nuovo.
Do.
Comunque avrei voluto dirvi il titolo della canzone, ma è scritto in cirillico, quindi non lo so. Non ve lo so dire.
Quello lì.
Comunque, fondamentalmente questi sono pezzi russi della new wave o pop russo anni 80. Tutta roba anni 80 ho trovato.
Bello.
Però molto divertente. Non so bene, in questo, questa qui mi ricordo il video però, c'era un po' di roba sadomaso, devo dire. Non, quindi non
mi
so.
Mi sa che sì.
Non
che
so cosa dica.
Anche perché non erano allegri al tempo, diciamocelo. Quindi ci sa che in qualche maniera.
Sì, no, effettivamente tutte canzoni molto lente, molto... E un po' tristi.
Un po' così.
Esatto. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Ivan Antonovich Efremov, 1908-1972.
Oh, finalmente, scavalliamo.
Esatto, scavalliamo, non 1908, quindi giovane, non ha vissuto la rivoluzione d'ottobre sulla sua pelle, o almeno non da ricordarsela, o da aver fatto grandi imprese come i personaggi precedenti. Però comunque qui siamo sempre, ci leghiamo sempre al discorso di prima del fatto che la scienza e la letteratura comunque in Russia restano con un legame molto forte. Infatti Ivan Antonovich Efremov, considerato uno dei padri della letteratura fantascientifica russa, è anche un grande scienziato che ha per esempio inventato la tafonomia.
Cos'è la tafonomia?
La tafonomia...
perché al giorno d'oggi c'è la Meloni che parla di tafazzismo e noi parliamo su Radio Wombat di
La tafonomia è la scienza che studia la modalità della formazione di un fossile. La parola appunto deriva dal termine greco tafos, cioè tomba, sepoltura, e nomos, legge, regola. Il nostro Efremov l'ha inventata lui, proprio l'ha inventata lui.
Capito.
Quindi insomma stiamo parlando di personaggi di secondaria importanza, appunto professore di paleontologia, appunto sviluppa questa nuova branca della scienza, appunto la tafonomia, viene insignito del massimo onore dell'epoca, il premio Stalin, nel 1952 proprio per questo. Ma nei suoi romanzi, va detto, le persone del futuro non menzionano mai l'ideologia ufficiale sovietica, ma preferiscono leggere libri di Lindsay, David Lindsay. Vabbè, c'è questa citazione qua. Comunque, fondamentalmente, gracchia un po', lo senti anche tu gracchiare?
Sì, ma lo fa, sulle cuffie.
Va bene. Appunto, paleontologo, inventa la tafonomia. Nel 1942, durante una malattia, la mai sopita passione per la letteratura e la fantascienza in particolare porta appunto il nostro autore a cimentarsi nella scrittura di alcuni testi che suscitarono, diciamo, il plauso dello scrittore Tolstoi. Stiamo parlando di Alexei Nikolaev Tolstoi. Parleremo poi anche da poco di un avo di Tolstoi, che di fantascienza ne scrisse di un avo di Tolstoi. La sua prima raccolta di racconti fu pubblicata nel 1944 e nel 1946 uscì la seconda, Almazania Truba, La condotta di Diamante, in cui predicava lo sviluppo dell'industria diamantifera nella Russia siberiana.
Eccoci.
Nel 57 il suo romanzo più popolare, che avrete sentito sicuramente se siete appassionati di fantascienza, La nebulosa di Andromeda, che è quasi una risposta in positivo alla distopia di libri come Noi, appunto, di cui abbiamo parlato prima, e Il mondo nuovo di Huxley. Quindi non è un distopista in questo caso, ma in positivo è utopisti, oh vai.
Ma devo dire che fra l'altro si bilanciano abbastanza in Russia gli utopisti e i distopisti, cioè non c'è una predominanza come invece c'è stato molto spesso nella letteratura a cui siamo abituati più noi, più quella più nostrana, che tutto andava una tragedia, era tutto distopico. No, là c'erano spinto, forse perché avevano avuto una spinta ideale molto forte.
Quello.
E quindi, cioè, insomma,
l'idea anche della dittatura del proletariato era di un futuro roseo.
Sì.
Si sapeva, cioè tutta la società era rosea, mentre nel positivismo europeo, sì, va bene, la scienza porta benessere, però intanto te sei a spalare carbone nelle industrie e sai che non ti muoverai di lì e neanche tuo figlio probabilmente si muoverà di lì, quindi sicuramente questo
un po' pesato, tantino, sì.
Questa divisione, insomma, questa ideologia, poi al di là di quello che poi è stato, cambia nettamente la questione. appunto, dicevo, storia di un utopico genere umano affratellato nello sviluppo della scienza e del benessere sociale. Viene tradotto appunto questo romanzo, tra l'altro, in numerose lingue e letto da milioni di persone, consacrando la fama di Efremov come scrittore. Nello stesso tempo segnò un'epoca, influenzando la successiva produzione fantascientifica, appunto la cosiddetta seconda ondata di fantascienza russa. Quindi lui è un po' considerato il padre della fantascienza sovietica per quanto riguarda la seconda ondata. Ok, non so se mi sono spiegato bene.
Certo.
Nel 67 ne fu ricavato anche un film da, appunto, dalla nebulosa. Tumman nos andremo dein, vabbè, non ve lo ricordo, la nebulosa di Andromeda, prigionieri della stella ferrea.
Ecco, tra l'altro, se i libri di fantascienza russa, poi lo diremo, insomma, centreremo in questo argomento, sono stati poco tradotti e sono arrivati poco da noi, i film proprio una tragedia.
Sì, infatti anche in questo caso, come ti ricordi, se ne parlò di Ursula Le Guin e di altri autori, la realizzazione cinematografica non piacque all'autore.
No, vabbè, questo chiaro. E comunque noi non li possiamo vedere, in ogni caso, perché non, raramente sono arrivate fino a noi e sono state tradotte. Quindi ciao proprio,
Sì, no, infatti.
Bello brutte, comunque non le vediamo.
Nel 63 scrive il romanzo Lezvie Bridvi, cioè Il filo del rasoio, invece, dove si è sempre fantascienza, ma è imperniato sulla mente umana. Perché all'epoca la propaganda sovietica cercava di sfruttare la popolarità... All'epoca la propaganda sovietica cercava di sfruttare la popolarità di Efremov, presentando i suoi libri come una descrizione idealistica del comunismo. Ma l'autore non si lasciò coinvolgere in questa operazione, non si iscrisse mai al Partito Comunista, precludendosi così ogni possibilità di carriera, chiaramente finita. Ciao, addio.
Beh, già gli è andata bene, comunque.
Tutto sommato. E nei suoi scritti non mancarono allusioni ai problemi sociali di Cina, USA, ma anche di Unione Sovietica. A quel punto, quando nel 68 pubblicò il romanzo L'ora del toro, con la sua dittatura oligarchica che c'è all'interno, tanto simile al neostalinismo di Brezhnev, Efremov richiamò su di sé l'attenzione del KGB, che lo interrogò e perquisì il suo appartamento, sequestrando testi e manoscritti.
Ecco, infatti.
Il libro fu bandito da scuole e biblioteche, e da allora la censura lo osteggiò, impedendogli di pubblicare ogni altro testo e soffregandolo fino alla morte, avvenuta 4 anni dopo a Leningrado, San Pietroburgo per intenderci, per un attacco di cuore.
Ecco,
l'ultimo libro, ciao, che scrisse è Taide di Atene, Tai Safinskaya, che illustra la sua visione dell'armonia tra gli uomini attraverso la storia della leggendaria etera ateniese Taide, dedicato alla moglie Taisia, e fu pubblicato però postumo, chiaramente.
Sì, che probabilmente gli hanno pubblicato solo perché non era così spiccatamente politico e quindi è potuto uscire.
Sì. Appunto, cos'è disponibile qui in Italia, in italiano, le sue opere, diciamo? Che sono state pubblicate fondamentalmente negli anni 60. Oh, ma non c'è più la musica?
No, è finita. Ora noi non ce ne accorgiamo perché sotto abbiamo la sala prove, ma in realtà non c'è la musica.
E, ma non avevo messo il vai a dritto all'infinito.
Te la posso fare io, se vuoi.
Allora, vanno ricercati in biblioteche o fra i libri usati. Tendenzialmente online non ho trovato granché di disponibile subito, però probabilmente c'è. Allora, la nebulosa di Andromeda va bene, Feltrinelli negli anni 60, disponibile anche come Viaggio nell'antispazio, invece, sempre negli anni 60, perché gli editori riuniti lo pubblicarono con questo nome qua. L'amore creativo all'interno della raccolta Fantasesso, sempre Feltrinelli, interessante.
Posso immaginare in che angolo sperduto delle librerie si trovava.
Incontro su Tuscarora, invece, e Navi di stelle e Cor Serpentis, sempre Feltrinelli. L'unica traduzione più recente è quella di l'ultimo libro che vi dicevo, Thais Lateniese, che è edito dal gruppo Albatros, Il filo, del 2013, ma è già molto difficile da trovare, devo dire, molto difficile.
Sì, tra l'altro, ora non siamo entrati in questa cosa specifica dandolo forse un po' per scontato. Chiaramente eravamo nel periodo della guerra fredda, anni 60, anni 70, era ovvio che in Italia o negli altri paesi europei, e figuriamoci negli Stati Uniti, cioè questo tipo di letteratura non entrava proprio, anche perché se da un lato l'Unione Sovietica la voleva utilizzare per propagandare le meraviglie del comunismo e della società russa, ecco, immaginatevi dall'altro lato quanto le vedessero come fumo negli occhi, cioè da un lato e dall'altro ognuno se li strattonava. Fatto sta che da noi sta roba non arrivava, o arrivava poco, magari, che ne so, in Italia forse perché c'era qualche illuminato, perché comunque la fantascienza è stata sempre, soprattutto in quegli anni, coperta con questa copertina della serie B e del così totale, da mettere sotto il tappeto, che quindi allora si poteva far uscire anche roba un po' più politica, perché tanto era robetta. In altri stati probabilmente no, col cazzo, non c'è proprio arrivata. Sarebbe interessante vedere negli Stati Uniti anche adesso nel 2023 quanta roba di questa è uscita, è stata pubblicata.
Sì, forse dovremmo a un certo punto cercare di capire se c'è qualcosa, magari una tesi di laurea, di un pazzo che si è dedicata a quello. Alla fine per la fantascienza giapponese l'avevamo trovato, quindi magari c'è anche per quello. Ci spostiamo invece a questo punto a due fratelli molto importanti, nati a 8 anni di distanza, 1925-1933 anni di nascita, e sono arrivati fino alla fine del Novecento, addirittura Boris muore nel 2012, e sono i fratelli Strugatsky.
Ecco, bravo che l'hai detto, perché Strugatsky è difficilissimo.
Non lo so, io lo sai perché? Perché nel loro dei Balcani c'è un sacco di nomi o slavi o comunque russofoni, e io
ci hai fatto la bocca.
Ci ho fatto la bocca, poi non so se sto dicendo bene. Vabbè. Però ormai mi viene.
Ma secondo me è come quando rubi nei supermercati, cioè basta mostrarti sicuro di te, no?
Sì.
Infatti a me non mi riesce.
Neanche a me.
Vabbè. E, iniziarono a scrivere i fratelli Strugatsky.
Loro.
Ora mi viene Wachowski e sarebbero le sorelle. Ma vabbè. Iniziarono a scrivere verso la metà degli anni 50, quindi insomma, come si diceva in quell'epoca lì, un po' prima. E prima solo racconti, poi a partire dal 59 anche romanzi. E la particolarità allora è che firmano le loro opere tutte con il doppio nome, cioè con a quattro mani, come fratelli
grandi.
Quasi mai, ogni tanto, soprattutto verso la fine, qualcuno di loro ha fatto uscire cose in solitaria, ma rigorosamente con degli pseudonimi. Altrimenti con i loro veri nomi firmano tutto insieme e scrivono tutto insieme. E, diciamo che la loro carriera inizia un po' sulla fase del disgelo, quindi sotto gli anni di Khrushchev, fondamentalmente verso la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. E in quegli anni c'è una sorta di grande ottimismo e una vena didattica che vuole illustrare al mondo determinate idee, e ci sono una serie di romanzi che sono abbastanza famosi e che poi tra l'altro sono stati almeno quelli tradotti,
sì,
almeno in italiano, come Il paese delle nubi purpure, La via verso Amaltea, Gli apprendisti, e dove fondamentalmente si va a giro per il sistema solare e si raccontano tutte le varie nozioni di astronomia, perché questo era un modo sia per fare arrivare il concetto appunto che l'Unione Sovietica in qualche modo, o comunque le idee di quegli anni potevano portare a grandi conquiste anche scientifiche, si poteva andare un po' dove si voleva, grande epopea appunto della conquista dello spazio, ma anche allo stesso tempo con i romanzi di fantascienza, almeno questo tipo di romanzi, volevano anche essere didattici, veramente, cioè insegnare l'astronomia a chi li leggeva. Quindi erano un modo per raccontare i pianeti, raccontare le galassie, come funzionava l'astronomia, attraverso una lettura più narrativa, ecco, più masticabile. E a un certo punto, però, dal 65, con questo romanzo che si chiama Le cose predatorie del secolo, Le cose predatorie del secolo, mi piace un sacco.
Non male.
Questi autori, insomma, cominciano a avvertire un'attenzione, come dire, sempre più invadente da parte della censura. Si sentono un attimo il fiato sul collo e capiscono che sono un attimo sott'occhio. E nel frattempo sono gli anni di Brezhnev, di quella che viene chiamata la stagnazione. E in questo periodo, a partire dalla metà degli anni 60, i fratelli Strugatsky,
lo chiamerò giustamente ogni volta cambi,
certo,
l'avevi detto,
proprio voluto. Iniziano a virare verso la satira, perché dicono: vabbè, magari con la satira ci si salva, cioè, perché se si va troppo su troppo preciso, forse ci fregano. Invece si va sulla satira, dai, la satira è santa, la satira. E che tra l'altro avevano già sperimentato in precedenza con altri romanzi, tra cui Lunedì inizia sabato, che anche questo è un titolo secondo me meraviglioso.
Geniale.
E niente, non gli va bene. Fondamentalmente questi romanzi dal 65 in poi vengono fondamentalmente tutti bloccati dalla censura, e non vengono pubblicati di base. Ad esempio La favola della troica, La chiocciola sul pendio, insomma, certo, se chiami un libro La favola sulla troica è chiaro che poi te lo censura.
Eh beh,
ci hanno provato. Vabbè, niente, non gli va bene. A partire dagli anni 70 e soprattutto in seguito, insomma, ai cambiamenti successivi, agli anni successivi, ai stravolgimenti anche successivi storici, gli Strugatsky vengono osteggiati e boicottati, questa volta proprio apertamente. Cioè, se prima era, insomma, un qualcosa che ancora poteva rimanere sul non detto, adesso proprio è sicuro che non pubblicheranno quasi mai più niente. E quindi è rarissimo che riescano a pubblicare qualcosa anche nella loro terra. Sono, però, in realtà questo vuol dire sia che in Russia non riescano a pubblicare nulla, ma al tempo stesso, e forse proprio per questo, riescono a pubblicare fuori dalla Russia e hanno un grande successo, ad esempio con questo romanzo che si chiama Picnic sul ciglio della strada.
Ce l'ho.
Che è famoso soprattutto perché è stato poi ripreso per mettere sul film di Tarkovsky, Stalker.
L'hanno ristampato proprio l'anno scorso, tra l'altro.
Sì. E film del 1979, insomma, noto, abbastanza noto soprattutto per il film, devo dire, almeno in Italia. Però diciamo che questo libro ha avuto un buon successo all'estero, cosa che non ha avuto assolutamente, almeno in quegli anni, in Russia. Questo acuisce ovviamente ancora di più il conflitto. Insomma, loro non è che se la sono presa bene. Hanno detto: vabbè, sì, però, cioè, allora ce l'avete con noi. La censura si abbatte anche sui libri successivi, Brutti cigni, La città condannata, che tra l'altro era un romanzo che loro pare avessero scritto per diletto. Sì, perché hanno detto: tanto, cioè, non ci pubblicano un cazzo, cioè, noi lo scriviamo
ma
comunque.
Se KGB entra in casa, che uguale. trova.
E infatti, e quindi niente, non c'è stato verso. Ed è stato soltanto a partire dalla metà degli anni Ottanta, con la Glasnost famosa, che c'è stata una sorta di rivalsa di questi autori, dell'emancipazione in qualche modo, e le loro opere sono state tutte ripubblicate per la prima volta in Russia, in versione integrale, senza censura e alle. Però, insomma, ci sono voluti circa 20 anni, se non di più, ecco.
In Italia che cosa possiamo trovare di questi autori? Parecchio, appunto, proprio per il discorso che hai fatto da poco fa. Sono almeno 15 titoli tradotti in italiano dal 59 a oggi, tra l'altro alcuni più di una volta. Tra quelli che si trovano un pochino più facilmente c'è appunto La chiocciola sul pendio, che nel 2019 è stato pubblicato da Carbonia Editore, mentre la prima edizione italiana fu invece col titolo diverso, Il Direttorato.
Madonna.
Che uscì sulla collana Urania nel 96.
Ma quanto è più bello la chiocciola sul pendio?
Infatti, molto più bello. Il lunedì inizia sabato, lo potete trovare stampato da Ronzani Editore nel 2019. Un miliardo di anni prima della fine del mondo, edito nel 2017 da Marco Simarcos, che ha anche ripubblicato appunto Picnic sul ciglio della strada, da cui appunto venne tradotto appunto Stalker, l'abbiamo detto. È difficile essere un dio, edito da, sempre da Marco Simarcos nel 2005, però ormai purtroppo è andato fuori catalogo, quindi
Anche Beh. Perché temo, non vorrei dire una castroneria, temo che la Marco Simarcos è chiusa.
No, chiusa
è,
no.
Ancora, sì, ancora sì, in... Sì. È tantissimo che non sento parlare di loro.
No, io tra l'altro ho appena pubblicato l'ultimo libro di Dale Furutani.
Allora ciao, niente.
Che è Giappo, Americo Giappo, però che viene dal Giappo e scrive gialli nell'antico Giappone.
Come non detto, gli ho allungato la vita.
Esatto. E è nulla, poi appunto tutti gli altri titoli si possono trovare, li potete trovare all'interno delle varie raccolte di Urania, se li sfogliate, poi è una roba talmente ampia che non saprei neanche dirvi quale numero,
no,
dove andare,
vabbè, certo.
Se vi capitano appunto cercateveli. Fermiamoci un attimo per una pausetta musicale, poi passiamo al potremmo dire in qualche modo il collo di Russo. Ve lo lancio così: collo di Russo, ma non solo. Avo di un qualcuno di grande. Restate qui con noi alle porte di Tannhäuser. Esatto, vi intrighiamo. Pezzo musicale russo e poi ritorniamo. Però questo vi so dire il titolo: Nepo Goda.
Непогода нынче в моде, непогода, непогода, словно из водопровода, бьет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но охладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
Rieccoci qua, queste le porte di Tannhäuser, per chi si fosse collegato in questo, o collegata in questo momento, 13.59, onde medie.
Eh sì, nella nostra tana del Wombat super caliente, con ventilatori inutili e cose per gli anti-zanzare, invece quelle un po' servono.
Quella sì, quella sì. Allora, vi avevo, spero, ingolosito poco fa, parliamo a questo punto invece di Alexei Nikolaevich Tolstoi. avo di Lev Tolstoy, appunto. Sapete, Guerra e Pace.
Quello
bla bla bla.
Lì.
Lui. Proprio lui.
Quindi erano parenti.
Erano, sì, avo, dice, scrittore politico russo, discende appunto da un ramo minore della casata dei conti Tolstoi.
Aha.
Scrisse novelle storiche e opere di vario genere. È conosciuto prima di tutto viene conosciuto per un romanzo storico denominato Pietro il Grande del 20 sì, ci ha messo dal 29 al 45 a scrivere questo qui. Cioè, sono un poietto, eh. Ma rimane incompleto.
No, e anche, vabbè.
Però è famoso anche per essere l'autore delle Avventure del Burattino, che è un adattamento in lingua russa, appunto, di Pinocchio.
Ah. Cioè, ma proprio nel senso che l'aveva proprio ripreso da quello?
Sì, sì, sì. Ah. Un adattamento russo delle Avventure di Pinocchio, appunto. E lui le chiama Le Avventure del Burattino. E è l'adattamento in lingua russa.
Che buffo.
Appunto, no, sì, molto buffo, molto buffo. Era specializzato però poi soprattutto in fantascienza e romanzi storici, appunto, come dicevo. Dopo la rivoluzione bolscevica, nel 17 Tolstoj emigrò in Europa, ma fece ritorno nel 23. Quindi lui non se la vive, ma ci ritorna dopo. D'altronde era un nobile, non poteva certo... cioè, non poteva certo, probabilmente c'era il modo, però...
E comunque stava scrivendo il romanzo su Pietro il Grande.
Scusate, voi avete preso Il Palazzo d'Inverno e c'ho da scrivere, non me ne potete
E comunque hai scelto proprio il soggetto giusto, mi viene da dire, in quegli anni, ma vabbè, è così.
E, scrive, appunto, Aelita, da cui venne tradotto il tratto, scusate, l'omonimo film Aelita, che però io non ho visto, non so se tu l'hai visto.
No, non l'ho visto, devo dire.
Comunque, diciamo, c'è un po' di Ordeal, è una trilogia che scrive all'inizio del Novecento, ma poi dopo Via al Calvario, che vince il premio Stalin nel 1943. La traduzione italiana è Vera Drago di questo romanzo. E poi è Aelita, appunto, del 23, pubblicato nel 22. È appunto un romanzo tratti fantascientifici, e viene praticamente in Italia, arriva all'interno di un'antologia che viene chiamata Noi, per ricollegandosi all'autore che abbiamo detto prima, che insomma viene pubblicato negli anni 80, quindi in Italia arriva negli anni 80. Niente, questo è insomma le cose carine di Tolstoj, era questo, più che altro il burattino, però è considerato appunto uno dei creatori un po' del genere fantascientifico in Russia, quindi noi, che dà corpo insomma a questo mondo. L'altra grande opera fantascientifica è Hyperboloid Izenera Garina, cioè l'iperboloide dell'ingegnere Garin.
Ah.
Che lui scrive nel 26 e appunto è una delle sue più grandi opere.
Ma guarda, è molto buffo che molti di questi, almeno io lo trovo buffo, che molti di questi romanzi, racconti di cui abbiamo parlato in questa puntata, comunque hanno come protagonista un ingegnere.
Eh sì.
Che da noi, cioè, a parte Fantozzi, non, cioè, è un, come dire, un mestiere generalmente così disprezzato, che sicuramente non viene messo nella letteratura. Non...
È vero.
E
è
invece
vero.
No, loro molto spesso parlano di ingegneri che probabilmente avevano un ruolo, probabilmente, sicuramente avevano un ruolo molto importante e molto acclamato.
Sicuramente. E tra l'altro è la storia appunto di questo ingegnere di San Pietroburgo che si chiama Peter Garin, che inventa appunto questo iperboloide, che altro non è essere una macchina che genera un raggio di calore di enorme potenza. E grazie a questo però, cioè, la trama è che lui vuole impadronirsi del mondo con questo iperboloide.
Così, en passant.
Con la complicità di Zoya, che è un'avventuriera russa, e con i soldi del miliardario americano Rowling. A impedirglielo, chiaramente, ci sarà ci penserà Vassili Selga, un poliziotto bolscevico. E è un romanzo un po' ironico, con una critica sociale comunque abbastanza importante, sociale e politica, soprattutto condanna la guerra, infatti evoca in continuazione il romanzo La tragedia della prima guerra mondiale. Però ha anche delle belle fughe nel fantastico, insomma è un piccolo gioiellino, diciamo, della letteratura. Nel 65 il regista Ginsburg, Alexander Ginsburg, ne ha tratto un film, tra l'altro omonimo.
Ah, che anche questo, boh, chissà,
non
se
l'ho letto, non l'ho visto, ma insomma è quello.
Comunque volevo dire che Fantozzi era un ragioniere, in effetti, non un ingegnere. Lo dico da sola prima che me lo dicano gli altri, ecco.
Però anch'io avevo pensato proprio a Fantozzi, perché un po' ricorda questa figura un po' da una parte. No, però Fantozzi è proprio la
sfiga
in fondo, sì, poi è la sfiga, esatto. Scrive il romanzo di autobiografico L'infanzia di Nikita e la trilogia Kozden e Pomukam, La via dei tormenti, dedicato alla fine della Russia pre-rivoluzionaria. Aelita e appunto invece Garin, poi appunto e il Burattino sono le altre cose, ma ve l'ho già detto, appunto le sue opere più importanti. Quindi molto carino, insomma, come autore Alexei Tolstoj. Chiaramente è qualcosa che sta nel mezzo, perché non ha vissuto la rivoluzione essendo un nobile, però si inserisce, direi, a pieno diritto nella galassia.
Il film di Aelita, leggevo, un film muto del 1924, sarebbe veramente da fare una rassegna di non so se vogliamo,
sì,
fare
sarebbe
un
carino
cineforum a casa mia, però di film muti russi di fantascienza, secondo me molto interessante. Comunque la storia, ambientata nell'anno 1921, ma inizia con le radio del mondo intero captano un messaggio misterioso. Il testo è sibillino in quanto comunica solo tre parole di una lingua sconosciuta, e da lì si dipana tutta la storia di cui poi tu accennavi.
Fico.
Capito?
Dai, aggiungiamo anche un altro autore, direi, a questo punto. Chiaramente non abbiamo tempo per parlare di tutti gli autori di cui volevamo parlare. Di fantascienza russa, le parleremo nella prossima puntata, diciamo nella parte 2.
Sì, secondo me ci tocca fare una seconda parte. D'altra parte in estate, così anche siamo un po' a corto di argomenti, perfetto, perché almeno ne abbiamo anche già di che coprire la prossima puntata.
Sì, vabbè.
E vi possiamo,
siamo franchi, va bene.
Sì, vi possiamo assolutamente così deliziare con le nostre svarioni sulla letteratura.
Sì, ma non solo, abbiamo anche in canna una roba ganza, che è la fantascienza tra USA e URSS. Cosa si è realizzato davvero? Anche quello sarà interessante.
Quello in effetti è la perla che ci siamo lasciati in fondo.
Eh sì, ne parleremo però sicuramente la volta prossima, o addirittura quella dopo, vediamo quanto ci metteremo.
Oh madonna, no, dai.
Dici. Vabbè, terza puntata su ciò che è avvenuto, magari ci aggiungiamo qualcos'altro.
Ah, non so. Come sei ambizioso.
Vediamo, sono un po' ambizioso, è vero. ci spostiamo, altro autore, dai, Alexandre Believ. Che ha un'altra storia interessante, perché a 30 anni Believ si ammala di tubercolosi e rimane paralizzato per 6 anni.
Ah, bene, ma completamente.
Completamente, però questo tragico fatto cambia le sue priorità e suscita,
vuol dire?
Giustamente, e suscita a lui un grande interesse per la letteratura.
Perché prima, no, vabbè, mi vengono delle battute brutte,
non
farò.
Non si può, è ingiusto, poverino.
No.
Cioè, comunque, insomma, però si dedica alla lettura principalmente, da lì poi alla scrittura, perché legge i grandi pionieri come Verne e Wells. Tra l'altro in Wells lo incontra veramente faccia a faccia in Leningrado.
Ma dai. È vero, perché infatti anche quando si parlava di Wells le altre volte si diceva che lui a un certo punto ci ha avuto questa... Era comunque un super positivista, amante della,
sì,
scienza e del progresso,
sì.
E quindi
è vero, è vero.
A voglia.
Ci staz.
Grande.
E dice che questa roba qua l'ha aiutato a guarire. Lui sostiene, poi non so se sia.
Beh.
Però ci sta.
Beh, sicuramente ha regalato a noi grandi perle che altrimenti non avremmo avuto. Ecco, possiamo metterla,
sì,
così.
All'inizio dell'invasione dell'operazione Barbarossa, la cosiddetta operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'URSS da parte dei nazisti, lo scrittore si rifiutò di evacuare la città di Pushkin e in seguito morì di fame durante l'assedio di Leningrado.
No,
braccio,
dai.
Nel 42
ma l'ha una vita di stenti, sto qua.
Vicino. Però questo gli è valso appunto il titolo di Jules Verne della fantascienza russa.
Almeno, voglio dire.
I suoi romanzi di grande successo sono stati anche trasformati in film. La pellicola più nota è L'uomo anfibio.
Giusto, di cui si sente parlare abbastanza. Insomma, si sente parlare non è che proprio sulla bocca di tutti, conosce, però dai. È famoso, sì.
Appunto, Bergelib, aspetta, che mi sono perso la pagina, che non è Tolstoi, ma è quell'altro. Quindi nasce, lui è della seconda generazione, ma lui nasce a cavallo, però.
Sì, infatti c'ha il pre e il dopo.
Esatto. E lui si è occupato principalmente di fantascienza. Autore di oltre 50 fra romanzi e racconti brevi, tra i quali appunto L'uomo anfibio, Ariel e La testa del professor Dowell. Vabbè, appunto, Come muore ve l'abbiamo detto. Il romanzo breve Elephant Sapiens e i racconti Mister Risus e Senza peso.
Tra l'altro lui, leggevo, è abbastanza, insomma, è uno degli scrittori che mette in luce di più le questioni interspecie, anche le problematiche, anche ecologiste, mi viene da dire, legate alla scienza e alla sperimentazione umana forzata e scellerata. Molto spesso i suoi libri parlano di esperimenti sugli animali che vanno a finire male, da cui derivano una serie di catastrofi, e allo stesso tempo ci sono anche molto spesso dei rapporti interspecie nei suoi libri, come L'uomo anfibio, insomma.
Sì, c'è per esempio Agricoltori subacquei, La terra brucia, Salto nel nulla, La nave aerea, Occhio delle meraviglie. Solo per citarne alcuni di quelli che non ho detto poco fa.
Questa è abbastanza un'anomalia, nel senso che abbiamo visto finora, soprattutto nella seconda metà del Novecento, nella cosiddetta seconda ondata, tutta una proiezione sull'universo, cioè su altri mondi, sulla conquista dello spazio. Questa è abbastanza un'anomalia, effettivamente.
Sì, è vero. Genetica, scienza dei trapianti. E poi però chiaramente c'è anche la cosmonautica, fisica e chimica, però... È una roba strana, probabilmente, sai, disteso lì sul letto, circondato da, non so, magari flebo, non
mi viene pure
però...
da dire che ha avuto una sua visuale e molte cose da dire interessanti sulla questione del corpo, sulla trasformazione del corpo e sulla percezione del corpo umano e non umano, ecco. Quindi forse proprio queste sue esperienze personali, chissà, hanno arricchito i suoi romanzi, chissà.
Che fico. No, è un gran fico, va detto. Ah, tra l'altro ha fatto anche, aspetta, lo recupero, è autore delle biografie di Lomonosov, Pavlov e Kiosvij. Ora, Kiosvij non so chi sia, Tsiolkovskij, non lo so.
Beh, non ho idea neanche.
Però Pavlov sì.
Almeno quello sì, quello del cane, si sa.
E lui ha scritto, insomma, è autore della biografia. Cosa è disponibile di questo genio russo in...
vediamo, se volessimo leggerlo.
No, allora, Alcatraz ha tradotto e pubblicato nel 2018, quindi reperibile, L'uomo anfibio, la cui prima edizione italiana col titolo Il diavolo del mare risaliva al 48. Quindi,
voglio dire...
gli altri capolavori sono, purtroppo non sono stati tradotti, eccezione fatta per alcuni racconti, per esempio il romanzo breve Elephant Sapiens, usciti negli anni 60, tutti difficili da trovare, però ci sono, esistono. Di sicuro da citare tra le opere non tradotte c'era appunto quello che vi dicevo primo, Golova, professore Duleia, insomma il professor Dowell. In Russia è forse il suo testo più noto e apprezzato. L'autore l'ha definita una storia autobiografica per via della sua lunga paralisi, appunto. Voleva raccontare ai suoi lettori come può vivere una testa senza corpo.
È vero, fico.
Inquietante e affascinante.
È vero, e fra l'altro va dato merito a Alcatraz, che tu citavi, di aver negli ultimi anni ripubblicato moltissima letteratura fantascientifica russa, ponendoselo proprio come obiettivo, ecco, quindi insomma ne parleremo anche un po' più approfonditamente nella prossima puntata o nelle prossime puntate.
O nelle prossime puntate, perché c'è tanto da dire, per esempio. Appunto, a proposito di pubblicazioni, avevamo anche proprio di Alcatraz volevamo parlare, perché è nata la collana Solaris dedicata ai classici della fantascienza sovietica, proprio dall'agenzia Alcatraz. Ci collaborano anche appunto Vuming, roba interessante, insomma, molto interessante. appunto, tra cui l'uomo anfibio, ma non solo, ne parliamo un pochino meglio la volta prossima. Però Fico sta tornando anche qui, grazie anche a queste pubblicazioni, perché c'è tanta roba da riscoprire.
Madonna. Sì, tra l'altro questa cosa della letteratura sovietica troppo spesso è stata, da un lato o dall'altro, come accennavamo all'inizio puntata, strattonata e cercata di portare alla propria parte, no? In questa eterna guerra fredda. E invece molto c'è di interessante a prescindere, ecco.
Anche perché tendenzialmente, come vi abbiamo un po' raccontato in questa puntata, ma forse anche in altre, la fantascienza, la scrittura in generale, ma la fantascienza va oltre l'ideologia, riesce a spaziare al di là di quello che la contingenza storica portava a dire, fare, ascoltare. Sì, no?
Infatti non a caso non gli ha portato molto bene spesso.
La maggior parte no.
Bene, direi che 22:38 almeno sull'orologio del Wombat così ci dice, e quindi forse siamo in chiusura e possiamo passare ai saluti in attesa di una prossima puntata.
In attesa di una prossima puntata, sempre dedicata a appunto a scrittori di fantascienza russa, anche se poi, come vediamo, sovietica, anzi, a questo punto, perché è la seconda ondata, è sovietica, quindi parleremo di scrittori proprio sovietici, non più russa, zarista o
vecchio style,
ma appunto proprio sovietica, per arrivare alle soglie dei giorni nostri. E quindi, insomma, se vi interessa la questione, continuate ad ascoltarci, non il prossimo lunedì ma quello successivo, per intenderci, perché giustamente se ci sentite in replica non capite,
il 17
appunto luglio. Sì, va bene, non so se ci sono 17 luglio, ci penso, vabbè, casomai si registra. Niente, questo è tutto direi per oggi, per stasera, per stanotte, per questa settimana.
Ricordatevi di andare a vedere la superluna e di ululare alla luna pensando alle porte di Tannhäuser e immaginarvi là sopra.
Un saluto da Pink e dal buon Tuco e alle porte di Tannhäuser ci sentiamo prossimamente.
Ciao ciao.
Qual è il nostro detto? Sognate sempre?
No, com'è? Non com'è lo so.
L'avevamo trovato
just
uno.
Do it. No, just do it.
Just do it sempre comunque.
Quello già fatto.
Do it yourself.
Do it yourself.
Wombat.
Ciao.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.